Radio.
Tutti i venerdì dalle 13 alle 14.30 su Eustachio, Onda Rossa, Quar, Wombat. Quattro radio autogestite trasmettono in simultanea. Ponte Radio, uno spazio di collegamento tra radio auto-organizzate.
E allora 87.9 Radio Onda Rossa, sono le 13 in punto, siamo in diretta per questo Ponte Radio del mese di maggio, è il primo, il tema di questo mese sarà il tema del lavoro.
Sì, oggi è venerdì 3 maggio, vi ricordiamo l'appuntamento di Ponte Radio, un appuntamento che tutti i venerdì gestiscono insieme Radio Onda Rossa, Radio Qua, Radio Wombat, Radio Eustachio, sui rispettivi canali comunicativi, quindi sull'FM, sul DAB per quanto riguarda chi vi sta trasmettendo in questo momento, ma anche dai rispettivi siti web e in etere nella zona di Firenze su 1359 kHz, grazie a Radio Wombat, e con questo andiamo a parlare. Vi ricordo anche che nella serie dei Ponte Radio, quindi questo momento di scambio tra radio autogestite, abbiamo anche tematizzato, a volte sì, a volte no, ovvero ci siamo dati a mesi alterni, quindi marzo è stato un mese che abbiamo tematizzato su quanto sta ancora purtroppo avvenendo in Palestina. Aprile è stato un mese in cui invece le varie radio hanno trattato argomenti diversi, e a maggio invece cercheremo tutte quante in maniere comunque magari anche diverse, ma comunque di parlare delle tematiche lavorative. E quindi tocca a noi iniziare, e diciamo noi ci siamo un po' trovati, no, anche in radio, in redazione, cercando un po' di chiederci, no, da dove partiamo? Partiamo dalle mobilitazioni, diciamo, partiamo da fuori o partiamo da dentro? E abbiamo deciso di partire un po' da noi.
Sì, ci siamo messe qua una sera, poi dopo ce ne sono state anche altre. Durante la nostra assemblea abbiamo iniziato a fare un po' di outing rispetto a quello che facciamo nel mondo del lavoro, come sono le nostre condizioni di lavoro, ed è uscito fuori che uno dei mestieri più praticati qui in radio è quello dell'informatico, in senso lato, perché abbiamo scoperto che in realtà informatico è una dicitura che vuol dire un sacco di cose diverse.
Sì, da un po' sembra chiunque, no? Come dire, ormai chiunque lavora, chiunque magari non proprio, ma comunque diciamo che i computer e l'informatica è sempre più pervasiva in qualsiasi lavoro, ciò nonostante in alcuni di questi casi si usa la dicitura propriamente di informatico, mentre in altri no, sembra, no, che se consegni le pizze non sei un informatico, nonostante probabilmente utilizzi, il tuo lavoro si baserà su una qualche app, quindi è comunque un lavoro tecnologizzato. Fatto sta che questo forse un pochino racconta sia la condizione di una città molto terziaria, sicuramente, no, come quella in cui viviamo, che è Roma, e probabilmente anche invece delle condizioni più specificamente nostre, no, del gruppo che fa radio, che non sono necessariamente generalizzabili, ecco, quindi senza nessuna pretesa di dire che siccome tra di noi molte persone fanno informatica, allora è perché evidentemente questo rappresenta la completezza della città. Però insomma, da qui siamo voluti partire, raccontandoci e osservando una forte disgregazione, cioè tra di noi, appunto, pur facendo in tante persone informatica. Questo non vuol dire che facciamo concretamente lavori simili, non siamo inquadrati in maniera simile e spesso non veniamo nemmeno pagati in maniera simile.
Sì, abbiamo scoperto che diciamo, al nostro interno avevamo persone che lavoravano nel campo IT come sistemiste, magari. Poi ci sta chi fa sviluppatrici, sviluppatori. Poi ci sono persone che fanno help desk, quindi l'assistenza spicciola, e persone che si sono occupati di fare tecnici informatici, quindi magari più dal punto di vista di montaggio di infrastruttura tecnologica. Insomma, è un panorama molto molto variegato. Un panorama variegato anche dal punto di vista contrattuale, perché non c'è un contratto collettivo da informatici, ma ci sono vari contratti collettivi che si adattano al ruolo di informatici e informatiche. Ci sono poi chi lavora magari anche in aziende, per cui c'è un contratto collettivo ad hoc dell'azienda dove lavora, perché magari è un'altra categoria ancora, il ruolo di informatico viene inquadrato là dentro. Quindi la situazione è molto...
La soluzione
non c'è, la sì, è come al solito, e se c'è sbagliata, la situazione è molto variegata, e appunto c'è una frammentazione, perché ad oggi non è che abbiamo un'organizzazione della maestranza, diciamo, in senso più classico, come è per altre categorie. E tra virgolette anche un lavoro, se vogliamo, recente, nel senso che non è che viene da non lo so, centinaia di anni di...
No, non secolo sicuramente, anche se magari già 40 anni, però è chiaro che ha avuto poi un'impennata anche numerica un po' più recente di così. Comunque sì, magari ormai già una ventina d'anni che è un lavoro, no? Vent'anni fa si iniziava a dire ormai si inizia a diventare sempre più spesso informatica, ormai mi sembra che sia andata.
Allora, nel frattempo notiamo con piacere che ci ha raggiunto qui in studio un'altra persona, che se vuole si può appostare al microfono numero 3 e salutare ascoltatrici e ascoltatori se ne ha piacere. Buongiorno.
Buongiorno.
Anche lei è un informatico?
No, sono un cyberpunk.
Altrimenti non l'avremmo fatta entrare oggi, rigidissima selezione all'ingresso, ma scherzi a parte, in realtà uno degli obiettivi di questa trasmissione è proprio quella di far raccontare anzitutto, appunto, perché come il tuo lapsus diceva, soluzioni in tasca non ne abbiamo, quindi forse conviene partire dal racconto. Per questo vi invitiamo durante la trasmissione a telefonarci allo 06 49 17 50 e raccontarci, diciamo, per raccontare la vostra condizione, cioè che cosa fate effettivamente e quindi poi naturalmente che cos'è che più vi pesa, quali sono magari i motivi per cui nonostante tutto fate questo lavoro, che può anche essere semplicemente perché mi pagano, come le persone in genere spesso rispondono.
Sì, quali sono, diciamo, quali sono i lati positivi e negativi, qual è, diciamo, la vostra situazione salariale, contrattuale, se ci sono grossi problemi che sono strutturali al mondo dell'informatica. Noi, diciamo, ne abbiamo individuati alcuni perché ci siamo preparati per questa trasmissione facendo già una raccolta di testimonianze che tra poco vi proporremo, e secondo me ognuna di noi ci si ritroverà dentro in un modo o nell'altro per qualche problema che dice cazzarola, questo è uguale, identico, succede a me, succede alla mia amica, al mio amico, eccetera. Quindi non so se vogliamo mettere un piccolo audio e poi dopo siamo...
Questo che segue è un breve montato, sono poco più di 3 minuti, in cui un po' di persone ci raccontano, come dire, in maniera abbastanza asciutta, che cosa fanno, come sono inquadrati contrattualmente.
Sei soddisfatta del tuo ruolo e del tuo lavoro? Ti senti sottopagata? Ti senti sfruttata nel rapporto tra retribuzione e quantità di lavoro richiesta?
Allora, io sono un'operatrice da 2 anni nel service desk e svolgo mansioni abbastanza basiche. Che altro gestiamo? Accessi, permessi, richieste, responsabilità. Non ho grandi responsabilità tranne fare bene il mio lavoro. Ho un contratto di metalmeccanico livello D1, quindi proprio il minimo. E guadagno, non ho problemi a dirlo, guadagno 1.400.
E allora, io lavoro come dipendente di un'azienda di informatica. Il mio ruolo è quello di supervisor o team leader di un team che fornisce assistenza IT di primo livello ai dipendenti di un'azienda. E il team è composto da circa 15 persone. Le mie responsabilità principali includono il formare i membri del team, supervisionare quello che è effettivamente il loro lavoro quotidiano e monitorare anche l'andamento del servizio in generale, segnalando eventualmente le criticità, cercando soluzioni e coordinare anche i rapporti con altri team sempre presenti nella nostra azienda oppure di aziende esterne e con cui collaboriamo nello svolgimento delle nostre mansioni. Ho un contratto in staff leasing, quindi non sono impiegata direttamente dall'azienda per cui lavoro, ma da un'agenzia. Il contratto è a tempo indeterminato con inquadramento contrattuale terzo livello S metalmeccanico, e questo fa sì che io arrivi circa ai 1.380-1.400 euro netti al mese, poi può variare un po' da mese a mese. E la mia busta paga mi viene inviata tutti i mesi dalla mia azienda, per cui io accesso al contenuto della mia busta paga.
Svolgo un lavoro di consulente informatico presso un'azienda in Italia, nello specifico a Roma.
Io lavoro per un ente locale, CNL funzioni per un ente pubblico, e sono inquadrata come specialista di comunicazione pubblica. 13 mensilità, questo ci tengo a dirlo, sono 1.600 euro dopo un inquadramento di più di 15 anni in una posizione specialistica. In più, per questa responsabilità prendo anche un'indennità che è più o meno sui 2.300 lordi annui. Lavoravo già da tempo per lo stesso ente, anche sotto diverse forme contrattuali. Quindi cosa faccio adesso? Faccio parte dei team di progetto e di analisi, mi occupo soprattutto di architettura dell'informazione, organizzazione della conoscenza, tassonomie. Come modalità di lavoro, tra l'altro, usiamo la modalità agile, e quindi gran parte del mio tempo lo passo proprio a progettare, analizzare, passare fogli e fogli Google e programmare, insieme anche chiaramente alle agenzie, non più puramente l'informatica. Questa è una parte. Dall'altra parte sono responsabile di 3 uffici. Un ufficio fa ancora dei siti web, chiaramente non lavora non tanto nei mega progetti, ma quelli che chiamiamo i siti tematici, che magari sono legati a dei piccoli progetti e delle iniziative. Un altro ufficio è quello della redazione centrale, questo ha più a che fare con la comunicazione proprio. C'è un terzo ufficio di cui sono responsabile, di cui però non dovrei essere, perché in realtà non ho la competenza per esserlo, e semplicemente me l'hanno affibbiato perché a volte cose funzionano così, e che è il call center dell'ente.
Pronto IT? Ha provato a spegnere e riaccendere? Ok, nello specifico, la lucetta a lato o in basso è accesa? Già prima lo deve accendere. Il bottone l'ha spinto? Già. Lei lo sa come funziona un bottone, non è vero? No, non quello dei vestiti.
Pronto, IT? Sì. Ha già provato a spegnere e riaccendere il suo computer?
No, ci siamo, l'ho sentito accendersi. No, la musichetta dell'accensione. Fa quella musichetta quando... Ma lei...
E allora, 87.9 Radio Onda Rossa, sono le 13.12 e torniamo in diretta. E dopo appunto questa carrellata di testimonianze e poi questo simpatico intermezzo di IT Crowd, una serie che appunto raccontava le vicende sul mondo del lavoro di persone che si occupavano di help desk, quindi... L'abbiamo nominato prima, la classica assistenza, buongiorno, spegni e riaccendi il computer, e questo è diciamo gran parte del lavoro per tutto il giorno.
Sì, tra l'altro no, negli audio che abbiamo ricevuto, ma poi vi invitiamo anche a darci la vostra testimonianza chiamando allo 06 49 17 50, negli audio che abbiamo ricevuto usciva un po' fuori, no, di persone che facevano, ovviamente i dettagli non ci sono tutti quanti, ma penso dei lavori che mi sembravano di help desk o comunque abbastanza simili. Help desk è una parola comunque vaga, ci sono tanti livelli, sottolivelli, e comunque può in pratica voler dire condizioni diverse, ma insomma persone che facevano questo. Usciva anche fuori il tema delle persone che facevano magari l'operatrice, l'help desk, poi dopo iniziano ad avere lavori di maggior responsabilità, e questo no, non senso, negli audio che poi dopo vi mostreremo, non sempre comporta un aumento della paga, quindi il rapporto tra mansioni e stipendio sembra esserci sempre solamente al ribasso, no? Magari in base anche al modo con cui si arriva. E forse poi quello dell'assistenza è uno dei lavori disgregati per eccellenza, no? Noi su questo un pochino abbiamo riflettuto su come quello che vivevamo era una condizione di forte separazione da tanti punti di vista, no? Separazione dal prodotto finale, separazione dalla sede, grazie o per colpa dello smart working, e grande separazione con le altre persone che lavorano per via di condizioni contrattuali frammentate, non solamente tra posti di lavoro ma anche all'interno dello stesso posto di lavoro.
Sì, diciamo che sebbene sia molto frammentata anche la situazione a livello di help desk, diciamo che in realtà secondo me l'help desk è una cosa che unisce un po' gran parte dell'IT a tutti quanti i livelli, nel senso che dal sistemista alla programmatrice al tecnico del computer, ognuna di queste persone vive nel mondo dei ticket, che sono quelli che poi almeno in parte, poi non so anche che ne pensate voi che fate, diciamo, facciamo appunto qua dentro ognuna di noi un lavoro diverso nell'informatica, però il mondo dei ticket scandisce in gran parte le giornate e questo accomuna tutti quanti, perché l'help desk riceve la chiamata, cerca di gestire il ticket, altrimenti lo smista e va al secondo livello, no? E quindi magari arriva al sistemista, e quindi diciamo il lavoro che deve fare quello ordinario, il sistemista come l'assistenza di primo livello, come la programmatrice eccetera, è quello di risolvere il ticket. E questi ticket hanno, ognuno di questi ticket ha un tempo che è stato stabilito in precedenza per il quale deve essere risolto, e questa cosa si chiamano SLA, cioè, quindi Vai.
Service Level Agreement. No, sono tutto questo.
Service Level Agreement. E questa cosa è quello che scandisce la tua giornata, perché se una cosa hanno SLA di un giorno e tu non lo risolvi entro un giorno e passano due giorni, allora sembra quasi che, non lo so, stia crollando il mondo, è scoppiato il terremoto, è un macello, e iniziano a partire gli allarmi e ti iniziano a chiamare e ti rompono il cazzo, ma che stavi facendo? E tu dici, vabbè, ma io stavo facendo altre 10 cose, non è colpa mia. E comunque non mi sembra proprio così urgente, però c'è una persona che in un momento precedente ha deciso che quella cosa deve essere risolta in un giorno, e magari non è niente, è anche un problema che non esiste, può darsi anche che sia un falso allarme eccetera, però lo SLA non è stato rispettato e lì crolla il mondo.
Io non ritengo, hai detto che questa cosa l'help desk unisce, a mio parere non è tanto, è più divisivo, perché a parte il fatto appunto di darti delle responsabilità, ti fa sentire più importante, anche se poi c'è sempre qualcuno sopra di te, e quindi più responsabilità hai, più ti senti un manager, quindi in competizione più che in collaborazione coi colleghi, e che devi invece comandare quelli sotto, e poi questi ticket sono la patata bollente, cioè io la passo a te, cioè nel senso, non ti sto facendo un favore quando mi levo la patata bollente dalle mani e te la do a te. Quindi non vedo questa funzione, più che funzione, insomma, questo effetto collaterale di unire. Secondo me fanno esattamente quello che sono pensati per fare, ovvero dividere e mettere in competizione per farti lavorare di più.
Credo, no,
e
che
peggio,
sia
peggio, ma di più.
Credo che sia interessante come quindi, no, la modalità di strutturazione del lavoro poi si riflette anche nelle modalità di, diciamo, organizzazione e quindi poi di vita sul lavoro. Cioè i ticket, che cosa sono i ticket? Il ticket è volutamente foglietto, no? Per chi non lo sapesse, si tratta semplicemente del fatto che viene formalizzato, no, il fatto che c'è una cosa da fare, no? L'idea è che fino a una certa complessità può vivere di foglietti con le cose da fare, no? Un classico esempio sono le comande al ristorante, ma non certo solo quello, penso che tante persone hanno fatto lavagnette o foglietti con le cose da fare, ma mano a mano che si vuole, no, far crescere il sistema in maniera sempre più organizzata, si fanno foglietti sempre più strutturati, quindi si divide sempre di più il lavoro, no? Lo si scompone, no, in azioni e in sottoazioni, e questo permette, diciamo, permette a chi lo organizza, quindi diciamo la componente padronale, permette poi di fatto quindi anche di dividere, no, di ridurre i punti di contatto tra le persone che effettivamente poi quel lavoro lo fanno. È un po', diciamo, è una versione diversa dalla catena di montaggio. Non si può parlare propriamente di catena di montaggio, nel senso che non c'è letteralmente, no, il nastro trasportatore, non si tratta di quel genere di catena, ma comunque il concetto è quello di spezzettare il lavoro, e come dicevi tu, no, un effetto collaterale, poi chissà quanto è collaterale o quanto era voluto fin dal principio, è anche quello di dividere di più le persone.
Io dicevo collaterale l'unione,
certo,
cioè
sì.
L'intenzione secondo me esplicita o implicita è dividere, però vabbè.
No, comunque diciamo
il redattore
quello che intendevo...
a me diceva che unisce, quindi
no, io intendevo dire un'altra cosa, cioè che a tutti i livelli diciamo dell'informatica, appunto, da che si debbano montare i monitor a che si debba fare il sistemista piuttosto che, non lo so, un lavoro di un profilo più alto, ognuna di noi ha a che fare con i ticket tutto il giorno, okay, questo volevo dire.
Una situazione di merda che ci accomuna, nonostante tutto ci divide perché ci mette in competizione.
Sì, e con questo io vorrei passare un pochino l'argomento perché i ticket sono, no? io almeno sono stato in vari posti di lavoro in cui per la verità i ticket non erano dominanti quanto percepisco dalle vostre esperienze, e il passaggio di cose da fare avveniva spesso a voce da una scrivania all'altra. Vi dico addirittura che a volte ho invidiato i ticket, ma non mi pento di questo sentimento che ho provato in base ai vostri racconti, perché mi sembrava che fosse un grande caos, fosse di dirsi tutto quanto a voce. Però appunto questo poi era almeno possibile perché ero con i miei colleghi nella stessa stanza, quindi comunque dirsi le cose in faccia è pratico, perché mi avrebbero anche potuto mandare un'email, un messaggio in qualsiasi forma o fare una riunione online, però è chiaro che se non fossimo stati vicini probabilmente questo avrebbe accelerato il ricorso a strumenti, diciamo, tipo di ticketing, no? Ovviamente la praticità di avere una lavagnetta sul muro con tutte le cose da fare diminuisce di molto quando non siamo sullo stesso muro, questa è una condizione sempre più diffusa per via dello smart working, quindi mi sembra che lo smart working in questo si vada ad innestare e vada a non soltanto a digitalizzare ciò che è ovvio, no? In qualche modo è chiaro che se hai lo smart working è perché ci sono più passaggi digitali nel lavoro, ma mi sembra che quindi poi cambia anche il modo in cui si lavora, non è soltanto che le riunioni le fai con una webcam.
Io sui ticket volevo aggiungere una cosa, nel senso che nei lavori che ho girato, che non sono molti, sono passato da una situazione di dipendente interno a un'azienda a consulente, mentre quando ero dipendente di un'azienda e quindi lavoravo sostanzialmente per realizzare un prodotto c'era un sistema di ticketing che era sostanzialmente stato introdotto, penso forse 18 anni prima, cioè insomma, mo che stiamo nel 2024, sarà stato probabilmente il 2004, quando quello che allora era il mio capo l'aveva introdotto per organizzare il lavoro, soprattutto perché non sopportava che la gente arrivasse dietro di lui alla scrivania direttamente a chiedergli le cose, e quindi effettivamente è uno strumento, può essere uno strumento di organizzazione del lavoro. Dopodiché nella mia attuale situazione lavorativa sono consulente per un'azienda che fornisce il servizio di fare funzionare le cose a un'altra azienda, e in questo caso il ticket servono come metrica di quanto lavori e quindi quanto l'azienda committente deve pagare l'azienda come si dice? Quella là. L'azienda committente deve pagare l'azienda fornitrice del servizio. E questa cosa però appunto quella degli SLA eccetera giustifica anche il fatto di chiederti qualcosa che non ha assolutamente senso che venga fatto immediatamente, ma devi farlo subito perché appunto se no paga l'azienda fornitrice, paga una penale se non rispetta gli SLA. Quindi da un lato l'azienda cliente può chiedere qualsiasi cosa anche che non abbia senso, e l'azienda fornitrice è giustificata per esempio a svegliare una persona alle 3 di notte perché venga fatta qualcosa tipo la scritta deve essere blu piuttosto che rossa su un sito alle 3 di notte perché se no lo SLA ti fa pagare una penale. Dopodiché se quella cosa invece tu la facessi alla 9 di mattina della giornata lavorativa successiva non succederebbe niente, non sta morendo nessuno, non è un'omissione di soccorso se soccorri un server che viene usato solo di giorno e che però alle 3 di notte ha un mancamento, non morirà, eppure se morisse è un server comunque.
Va bene, noto un certo disprezzo per la vita di questo povero di questo povero server. No, sto scherzando, chiaramente.
No, io voglio bene i server.
In questa cosa
ma tanto ora non ce li ho più i server, stanno tutti nelle nuvole.
E questo è anche un altro tema che ne stiamo toccando. Stiamo toccando decine di temi in 5 secondi. Intanto ricordo il numero di telefono 06 49 17 50. Mi sa che tu hai pronto una testimonianza da mandare in onda.
Sì, ne avrei pronte un paio sul tema dello smart working. Quindi io vi direi, ci sentiamo con queste due corrispondenze che abbiamo registrato in precedenza, e poi mandiamo uno stacco musicale e niente, poi torniamo a parlarne.
Hai fatto o fai in parte del teleworking o smart working? Se sì, che cosa ne pensi? Quali sono gli aspetti positivi e negativi? E faccio regolarmente smart working e lavoro in presenza, e nel team alterniamo queste due cose. E io penso che lo smart working per i lavoratori sia una gran bella possibilità, perché penso fondamentalmente che permetta ai lavoratori, soprattutto chi abita più lontano dal proprio luogo di lavoro, di andare a riappropriarsi del proprio tempo libero e di conseguenza anche di vivere il lavoro stesso più serenamente. E ci sono anche dei lati negativi, principalmente due secondo me. In primis il fatto che, a seconda di che tipo di persona si è, questo può favorire una situazione anche di alienazione, perché magari uno smart working perenne porta a una situazione in cui non si interagisce tanto con i colleghi, ci si isola, e questo può portare anche a una condizione di sofferenza. È una questione molto individuale. E poi una questione più oggettiva, e cioè che lo smart working comporta che determinati costi vengono scaricati dall'azienda sui lavoratori singoli, come l'elettricità, l'uso della connessione internet, il riscaldamento d'inverno, condizionatore d'estate e così via. Allo stato attuale delle cose, questo scaricare di spese non viene, che io sappia, rimborsato al lavoratore in busta paga, per cui di fatto è un costo in più per il lavoratore che di fatto dovrebbe, a mio giudizio, stare all'azienda, perché il lavoratore in quel momento sta lavorando e prestando un servizio all'azienda. E idealmente penso che sarebbe bello e di buon auspicio il fatto che ciascun lavoratore possa scegliere in libertà se e quando fare smart working.
Allora, questo era uno degli audio che volevamo mandare, passiamo adesso al secondo.
Per quanto riguarda lo smart working, credo che sia un'ottima cosa. Credo che il bilanciamento di una o due volte a settimana in ufficio sia molto importante. Io personalmente, poi credo che sia una cosa molto soggettiva, io personalmente nello smart working mi sono trovato bene, ma mi piace ogni tanto staccare, perché si rischia di abbrutire. Credo che però le aziende se ne siano approfittati e la facciano cadere dal cielo come una concessione, senza però considerare che tutte le spese aggiuntive sono a carico dell'utente finale. Quindi è vero che io magari non spendo la benzina per recarmi in ufficio, ma internet, la corrente e quant'altro ce li metto io, e questo non viene minimamente considerato. Ci sarebbe potuto essere, in un periodo in cui si è lavorato unicamente da casa, un riconoscimento di questo e un rimborso delle spese che sostiene il lavoratore. Invece è sempre stato considerato a favore delle aziende, perché era una concessione che si faceva. Sono costretto a lavorare da casa, mi riconosci le spese che affronto, e questo non è mai avvenuto, e tuttora è un po' considerata come una concessione che viene fatta, quando io credo che in molti casi l'azienda abbia molto di più da guadagnarci rispetto al lavoratore, insomma. E non credo che influisca sulla produttività, anzi probabilmente il fatto di lavorare in smart working influisce positivamente nella produttività del lavoratore, insomma.
Prima di questo brano, ovviamente non è Kraftwerk, abbiamo mandato qualche audio sullo smart working, ne mandiamo ancora un altro e chiaramente di questo continuiamo a parlare, visto che è un tema a quanto pare centrale, insomma.
Allora sì, lavoriamo in parte in smart working e andiamo in ufficio due volte a settimana. Secondo me lo smart working, soprattutto per questo tipo di lavoro, è un'ottima soluzione, permette anche, insomma, di vivere una vita un po' più piena, mettiamola così. È anche, insomma, buono andare in ufficio, per carità, ma io ridurrei tranquillamente una volta ogni 15 giorni, anche una volta a settimana, due volte a settimana mi sembra un po' eccessivo per, insomma, il tipo di lavoro che facciamo e per la necessità, insomma, di starsi sempre a confrontare. Un lavoro che si può fare tranquillamente da casa come tanti altri lavori, quindi insomma l'aspetto positivo di stare a casa è sicuramente non gravare su trasporti, mezzi, inquinamento, comodità, ovviamente la possibilità di fare una pausa, negativo, ma forse un po' di abbrutimento personale si potrebbe rischiare a volte, ma insomma nei limiti, a me, insomma, lo smart working piacerebbe anche nella totalità, ma vabbè, poi per le aziende ovviamente ci saranno delle ragioni diverse.
Insomma, su questo gli audio che abbiamo raccolto, che per carità non sono un campione statistico, quindi insomma, soprattutto se avete magari anche delle opinioni diverse o che comunque possono completare il quadro, fatecelo sapere, però mi sembra che sia un'opinione abbastanza diffusa quello che lo smart working in sé in realtà è un passaggio positivo, nel senso, quindi la possibilità di lavorare da casa in genere non viene particolarmente rimpianta, con qualche magari con diverse gradazioni, no? Cioè, chi chiaramente direbbe il meno possibile voglio andare al lavoro, chi dice no, ci deve essere un qualche equilibrio, ogni tanto mi fa piacere andare, no, in qualche modo in sede, comunque segno che in realtà nessuna delle persone che abbiamo sentito ha mai citato, no, nemmeno come sogno l'idea di non andarci mai, quindi il lavoro cosiddetto full remote, come lo chiamano. Segno evidentemente che in realtà il rapporto magari con un minimo di fisicità non è considerato come negativo, no? Nonostante tanta, mi sembra, retorica invece insista su questo. E similmente a questo mi viene anche da dire che un po' tutte quante le persone che abbiamo sentito ci dicevano che comunque i vantaggi per le aziende sono ben maggiori di quelli per chi ci lavora in termini di risparmio. Ora in realtà mi viene da dire, almeno in alcuni casi forse non si tratta nemmeno solamente, pure importante, del risparmio in termini, come dire, di gestione degli edifici, cioè alla fine quello che le aziende non ti pagano, quindi il riscaldamento, la connessione internet, l'elettricità, a te come lavoratore lo risparmiano ovviamente anche nella gestione della sede, perché magari alcune aziende continuano ad avere la sede che avevano prima, quindi in qualche modo hanno costi comparabili a quelli che avevano prima, ma è chiaro che tanto più che questa cosa va avanti e sempre più molte aziende decideranno di avere magari 100 dipendenti e di non avere 100 scrivanie, no? Di averne consistentemente di meno. Non so se questo magari conoscete già dei casi in cui questo già sta avvenendo, no? Di avere sedi in cui nemmeno c'entrerebbero più, anche volendo, tutte quante le persone.
E, sì, diciamo nel su... allora io nel mio posto nel... allora scusa, non volevi qualche cosa?
No. Prego, prego.
Ok.
Prego.
Allora nel mio posto di lavoro, io lavoro per una grande azienda, diciamo parastatale, e vabbè, in realtà faccio l'informatico. Di smart working ne ho fatto molto poco, quasi zero. E ho fatto lo smart working quando sono stato in quarantena per il Covid essenzialmente, e poi più recentemente una volta ogni tanto o per fare certi tipi di corsi di formazione. Per il resto anche durante il Covid ho lavorato sempre in presenza, il che può sembrare assurdo per una persona che fa informatica, però di fatto in realtà stavamo proprio fisicamente a preparare i computer per le persone che dovevano lavorare da casa, e quindi nel senso ero proprio lì a sballare i computer, a installarli, accendere uno per uno i pulsanti di accensione, fare la configurazione di base, eccetera. Quindi diciamo, per me lo smart working è un sogno che attualmente non è realtà, e penso che sia così per quelle persone che dentro l'informatica fanno dei lavori più materiali in generale, e poi anche per quelle persone che magari, pur facendo dei lavori che non sono materiali, lavorano magari in un ambiente di lavoro che non vede di buon occhio lo smart working. Ma nel mio posto di lavoro lo smart working è presente e si sta verificando proprio quello di cui parlavi, ovvero il fatto che c'è un ammodernamento degli spazi, tra virgolette, che tra le varie cose ha anche il fatto che ci siano meno posti di lavoro di quelli che servirebbero per tutte le persone che ci sono. Allora, vedo che abbiamo una telefonata in diretta, quindi io magari mi zittisco 5 secondi.
Sì.
E vedo se magari il mio socio qui a fianco vuole passare la telefonata in diretta.
La nostra voce.
Ok. Allora, intanto, pronto, ci senti?
Sì, mi sento.
Allora, buongiorno, di cosa ci vuoi parlare?
Allora, no, senti, io mi sono perso qualche intervento sullo smart working, ho sentito giusto gli ultimi. No, volevo fare una riflessione su questo, che mi sembra che negli ultimi interventi non ci fosse, perché la comodità dello smart working è indubbia, qua c'è poco da dire, però altri aspetti che non sono stati sottolineati sono stati, almeno negli ultimi interventi, scusate se dovessi ripetermi, rispetto agli interventi precedenti, però è la questione intanto della parità di trattamento rispetto a delle persone, dei colleghi che potrebbero non avere le stesse condizioni a casa. Penso a persone che hanno figli, che non hanno uno spazio dedicato, e che lo smart working, non essendo ancora regolamentato come invece lo è il telelavoro, dove viene l'azienda viene a casa e ti mette la postazione a norma pagandoti tutto, dalla connessione alla sedia, all'attrezzatura. Lo smart working, non essendo regolamentato, ti mette in una situazione in cui quello che hai è quello che usi. Detto questo, è chiaro che non può essere la stessa cosa, non c'è una parità di trattamento tra i dipendenti. Oltre a questo c'è anche, a mio personale avviso, la morte totale di ogni organizzazione dei lavoratori, perché non ci si vede più, non si sa quello che succede in azienda. Questo qui secondo me è il vantaggio più grande da parte dell'azienda, perché è vero il risparmio, però c'è anche un risparmio in termini di combattività dei lavoratori.
Io volevo aggiungere solo una cosa: secondo me il termine smart working è forse un termine sbagliato. Tu hai detto telelavoro.
Sono due cose diverse.
Sono due cose diverse. Infatti lo smart working, in teoria, mi pare fosse, almeno prima del Covid, perché ora è diventato tutto smart working, quando tu devi sì lavorare un tot di ore al giorno, ma hai anche autonomia rispetto all'orario e le modalità di lavoro, mentre di fatto ora stiamo parlando di lavoro da remoto nel quale tu lavori 9-18 e tra l'altro ti viene anche detto che lavori dall'Italia, non puoi lavorare tipo fuori dall'Italia molto spesso, devi essere reperibile a un domicilio, mentre invece in realtà questi sono più o meno i termini del telelavoro. Poi che il telelavoro a regola d'arte sia quello con la postazione installata dal datore di lavoro,
insomma lo status quo unisce tutti i vantaggi per l'azienda e nessuno dei vantaggi per chi lavora. Ma prego, ci stavi dicendo ancora un'altra cosa.
No, ma il problema comunque da questo qui è assolutamente vero, il fatto che lo smart working attualmente non è regolamentato, cioè la problematica è questa, che il telelavoro invece è regolamentato, di fatto hai una postazione che è unica e fissa nel telelavoro, che è casa tua verosimilmente, e lavori da lì. Lo smart working è molto elastico e la regolamentazione non c'è, è vero che dovrebbe prevedere anche un'elasticità sull'orario di lavoro, però attualmente non si capisce un granché, almeno per quello che ho messo io. Comunque poi un'ultima cosa che vorrei dire è quasi un appello, cioè nel caso di smart working bisognerebbe che i lavoratori facessero forza su questo che è una convenienza dell'azienda per avere un qualcosa in cambio, che possa essere il pagamento di qualcosa per le spese di casa, che possa essere un miglioramento del contratto, cioè non il contrario, perché spesso si pensa io prendo lo smart working, mi conviene, quasi quasi sono disposto a cedere qualcosa, sono disposto a essere pagato di meno. Invece dovrebbe essere il contrario, io proprio mi appello ai colleghi, ai lavoratori di tutto il mondo, fate il contrario.
Sì, in effetti un caso un caso proprio diciamo da manuale su questa cosa è il fatto ad esempio dei buoni pasto, no? Tipicamente quando tu vai al lavoro, diciamo, o c'è la mensa oppure l'azienda ti paga i buoni pasto se superi un certo numero di ore di lavoro, quando sei smart working non c'è un corrispettivo per questa cosa, quindi una parte del salario che comunque prima era espresso in buoni pasto o nel fatto che tu hai una mensa dove poter mangiare, nel caso dello smart working questa cosa viene totalmente cancellata.
Ecco, per esempio ti posso chiedere se per te questo è successo? Cioè tu hai perso, allora, sei stato sempre smart working per esempio o sei diventato smart working dopo?
Noi attualmente siamo in una situazione di deroga, cioè noi abbiamo da contratto integrativo dei giorni al mese, pochi giorni al mese in cui dovremmo essere in ufficio, ma tutto derogabile e di fatto derogato, quindi di fatto siamo in uno smart working praticamente ad libitum. I buoni pasto siamo riusciti a farceli lasciare in realtà. Questa è stata una
Ma quindi avevano tentato, cioè, siete riusciti, deduco che l'azienda non sia stata un'iniziativa sua.
No, è stata una richiesta dell'RSU ed è stato inserito nel contratto collettivo di secondo livello. Quindi quella è stata una buona cosa, ma sempre in quest'ottica qui, cioè lo smart working fa risparmiare l'azienda, i costi sono sulle spalle dei lavoratori, almeno prendiamo qualcosa in più rispetto a come era la regola, che è quella che hai detto tu prima.
Certo, senti, ti chiedo, cioè, c'è una domanda anche perché diciamo questo ci dava in là su una cosa che comunque volevamo dire, guarda, ti chiedo se magari anche la tua esperienza, a noi ci risulta, no, che il passaggio allo smart working abbia in qualche modo segnato poi anche dei cambi nel modo in cui si lavora, cioè grazie allo smart working in qualche modo è molto più facile per esempio chiedere la reperibilità magari per contratto c'è sempre stata, però comunque magari prima era leggermente più complessa, chiedere magari ad una persona di lavorare fuori orario, visto che tanto in fondo stai a casa e il computer ce l'hai lì, ma che ti costa, è solo mezz'ora di lavoro che poi casualmente diventa un'ora e mezza, no? È una tentazione sempre più forte, no? È, diciamo, apre dei varchi, oppure a volte, no, anche mentre magari prima su questo tu c'hai delle esperienze?
Purtroppo non ti posso dire molto perché io sono entrato nell'azienda nella quale lavoro durante il Covid, quindi c'era uno smart working forzato praticamente, quindi non io ho iniziato a lavorare da remoto e ho continuato a lavorare praticamente quasi totalmente da remoto. È chiaro che quello che dici tu è una paura che tutti i colleghi hanno, cioè il fatto che poi come fai a dire lo straordinario, la reperibilità nel momento in cui c'è elasticità sull'orario di lavoro, questa è una cosa reale. Però attualmente io, per mia esperienza, perché non è da molto che lavoro nell'azienda attuale, non ti so dire, cioè, fare sicuramente dei cambiamenti radicali nell'organizzazione del lavoro, però rispetto a questo a me è effettivamente cambiato poco, non ho percepito un grande cambiamento.
Va bene, grazie mille del tuo racconto e
grazie a voi.
Sempre buon ascolto. Un abbraccio.
Ciao.
Allora, intanto ricordiamo di nuovo il numero di telefono 06 49 17 50 per chi, come l'ascoltatore che ha appena chiamato, volesse intervenire e parlarci della propria condizione di lavoro. Ricordiamo, stiamo facendo questa trasmissione in Ponte Radio sul tema del lavoro, in particolare del lavoro nell'IT, quindi nell'informatica in senso molto, molto ampio. E è vero che qui davanti a me ho un altro redattore che sta scalpitando per parlare di un tema connesso.
No, vabbè, le cose che abbiamo tirato fuori sono tante, mo non saprei da dove partire, però magari ripartiamo dalla domanda del redattore qui di fronte, perché allora io in passato le aziende che avevano necessità di mantenere dei servizi H24 funzionanti avevano per esempio un presidio fisso che magari era presso l'ufficio, e lì c'era del personale, magari questo almeno nella mia esperienza, del personale un po' meno esperto, però dotato di tutti, insomma, la documentazione per poter intervenire, fare degli interventi anche base e provare a ripristinare quanto si rompeva magari nei giorni festivi, durante la notte, e c'erano dei turni, turni H24. Con tutto questo smart working questa cosa mi sembra sia diventata meno, cioè insomma un po' meno seguita dalle aziende, perché adesso magari basta che ci sia qualcuno che guarda degli allarmi, se si accende il pallino rosso non si fa scrupoli a chiamare qualcuno alle 3 di notte, a richiamarlo alle 4, alle 5, alle 6, e nonostante tutto dopo aver chiamato una persona alle 3, alle 4, alle 5, alle 6 c'è una riunione alle 9, e tanto è online, stai a casa, c'hai il computer vicino al letto e hai lavorato dalle 3 alle 6 di notte, e perché alle 9 non vieni alla riunione? Mentre prima magari le riunioni non erano online, le riunioni erano in ufficio, quella persona sarebbe, forse non sarebbe stata chiamata perché a presidiare c'era qualcuno di più esperto e che quindi paghi di più rispetto a una persona che magari invece sta pure a casa sua a guardare dei pallini rossi, magari prendi una persona poco esperta, la paghi pochissimo, gli fai fare il tirocinio, gli fai fare queste cose qui, e di notte guarda i pallini rossi, se si accende il pallino rosso chiama qualcuno, questo qualcuno lavora tutta la notte e la mattina dopo rilavora perché tanto non deve andare in ufficio. Un tempo probabilmente sarebbe stata disturbata meno la persona di notte, e comunque la mattina non lo vedevi arrivare e non si presentava alla riunione, lo sapevano tutte e tutti che ha lavorato la notte e non fa niente se non c'è la riunione. Invece questa
quindi,
stato,
ho capito bene, tu quello che dici è non soltanto un più forte ricorso alla reperibilità, no, fatta in maniera diversa, è anche proprio che saltano i turni, perché quando c'è la reperibilità, adesso non conosco i dettagli, ma immagino che se fai il giovedì notte non fai pure il venerdì mattina, insomma, voglio sperare, non ne so, non mi è capitato molto raramente doverla fare.
Quali sono, no, i turni?
La reperibilità,
esatto. Invece qui in questo caso mi parli, no, del fatto del sia mi hanno chiamato alle 3 di notte e sia qualcuno si aspetta che io sia presente alla riunione alle 9 di mattina, quindi diciamo, sono molto meno regolamentato.
Dopo aver lavorato la notte, che è qualcosa di eccezionale, perché reperibilità quindi dovrebbe essere un evento eccezionale, avresti diritto al recupero, di fatto lo hai pure ora, cioè immagino che se ti hanno chiamato alle 4 di notte e tu alle 9 di mattina non ti presenti alla riunione online o non fai un'attività che però era urgentissima perché ci sono i famosi SLA, non la fai, è legittimo, ed era legittimo pure prima, ma adesso sembra un po' meno legittimo visto che tu hai lavorato da casa e continui a lavorare da casa anche la mattina dopo, quindi
sì.
Quindi diciamo giustifica l'esigere di più da te da questo punto di vista.
Sì, diciamo che è proprio è un meccanismo che è marcio, ma dal punto di vista invece economico ha un suo vantaggio, cioè, ovvero io che cosa faccio? Sostituisco il personale abbastanza qualificato che ho dentro l'azienda, o comunque qualificato a sufficienza sia per fare un servizio di assistenza H24, che il servizio di assistenza H24 nel mondo dell'informatica è una cosa abbastanza comune, perché
sì,
non è che ci sono orari per i computer in cui si possono rompere, no? Però che succede? Che il servizio,
anche se è
anche
le macchine,
soccorso.
Anche l'automobile si rompono a tutte le ore, però sono pochissime le officine H24, esistono ma sono poche. Invece a quanto pare se i computer si rompono alle 3 di notte non possono aspettare le 9 di mattina.
Esatto. E quindi che succede però? Nel momento in cui io ho delle persone interne alla mia azienda che produco un servizio, diciamo produco dei beni, quello che è insomma l'azienda principale, ho del personale interno qualificato, lo devo pagare come persone inquadrate all'interno di un contratto collettivo con una retribuzione, hanno una possibilità di organizzarsi che è quella di persone che lavorano in una grande azienda in cui tutte le persone lavorano insieme, e tendenzialmente è una cosa più facile, specialmente storicamente, magari ora siamo in un momento più di bassa, però storicamente è una cosa che era più facile fare. Quindi io che cosa faccio? Sostituisco queste persone con un servizio di H24 esterno all'azienda. Cosa faccio per risparmiare su questa cosa? Beh, faccio una gara, quindi otterrò tutte delle società che ognuna mi darà il prezzo più basso. Queste persone non possono pagare una persona altrettanto qualificata per fare questo lavoro, perché altrimenti non potevano fare un'offerta così, certo, a ribasso sulla
c'era il margine di profitto.
Non c'era il margine di profitto, quindi prendono delle persone che sostanzialmente rispondono al telefono e basta, e a quel punto smistano il ticket, non è che si occupano anche di risolvere. E però mi rimane il problema iniziale, ovvero quello che io alle 3 di notte ho un computer che si è rotto una gamba e voglio mettergli il gesso. E quindi che cosa faccio? Chiamo il malcapitato di turno, che è una persona più specializzata, al quale ho dato la reperibilità e quindi mi deve rispondere a quell'ora della notte, anche se appunto, come abbiamo detto prima, magari è un problema che si può tranquillamente, diciamo, rivedere il giorno successivo, ma la persona dell'H24 non ha neanche la competenza a volte per sapere se questo problema si può rimandare, e rimane all'interno di una tabella in cui ci sono fissati gli SLA, ci sono degli allarmi e c'è scritto: per questa cosa alle ore 3 di notte puoi chiamare, per questa cosa non puoi chiamare, e si va al giorno dopo, e c'è un ticket che parte dalle 9 di mattina del giorno dopo con un certo periodo di tempo per risolverlo.
Allora io avrei un audio che apre anche degli altri argomenti, ma parla anche di reperibilità, e quindi lo vorrei mandare. Sono poco più di un minuto, buon ascolto.
Mi viene da pensare in passato, quando ci venne chiesto e abbiamo fatto per un periodo la reperibilità telefonica e con computer. Io lavoro presso una società che, diciamo, presta poi lavoratori a delle società di informatica, faccio consulenza, sono un consulente esterno informatico. In passato mi venne chiesto e feci per un periodo la reperibilità. Però poi ho scoperto, per caso, parlando con dei colleghi che erano della società madre, chiamiamola così, che guadagnavano il triplo per la stessa identico lavoro, e a quel punto mi impuntai e ci riuscimmo a impuntare tutti quanti, e abbiamo chiesto di non fare più la reperibilità a noi. E trovo che spesso ci sia una grande disparità di trattamento tra persone interne alle società che poi appaltano, che poi chiedono appalti di risorse da società esterne, come può essere la mia, come può essere un'altra qualsiasi tipologia di società, e per cui poi l'interno viene visto in modo diverso.
Sì, e quindi con questo audio, insomma, ci si apre anche il tema del rapporto con persone all'interno della stessa, in pratica dello stesso posto di lavoro, ma non della stessa azienda, no? Stavo dicendo la stessa azienda, ma in realtà mi sbagliavo, e questo mi sembra uno spunto interessante, perché il tema dei consulenti interni c'è molto. Però riceviamo una telefonata, quindi sì, la prendiamo, vediamo se ci parlerà di questo oppure di altro. Io te l'aggancio al mixer e vediamo se adesso ci sente. Ben trovato.
Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Allora io volevo parlare proprio di questa cosa, perché a me è capitato per anni, e sta ancora accadendo, diciamo, di lavorare in una ditta in cui ero perfettamente, sono perfettamente integrato in un team, fino a un paio d'anni fa, poi dopo si sono cambiate delle cose per cui questa cosa è meno valida, però fino a un paio d'anni fa ero integrato completamente in un team di 10 sistemisti, 12 sistemisti, alcuni interni e altri esterni alla stessa ditta.
Tutta gente molto forte comunque.
Come?
Tutta gente molto forte comunque.
Ah beh, giusto, insomma. Che sono veniva fortissimi. Pagata però in maniera completamente diversa. Parlo di, nel senso, io per esempio tendenzialmente prendevo 7, 8, 10 mila euro lordi all'anno in meno rispetto alle persone interne dell'azienda, perché io venivo preso in body rental da questa ditta, cioè diciamo nel senso io venivo venduto a questa ditta, affittato a questa ditta tramite una ditta di una società di consulenza esterna. E quindi in pratica sostanzialmente avevamo confrontato i nostri stipendi e stavamo tranquillamente tra gli 8 e i 10 mila euro in meno l'anno lordi di stipendio. Che insomma una cifra importante per fare assolutamente le stesse cose.
Certo.
E questa cosa è successa per anni, nel senso che io ci sono stato più di 10 anni, ma c'è gente che c'è stata anche 20 anni, in questa ditta, in questa situazione, e non è mai stata poi assunta dalla ditta, diciamo, principale, dalla ditta che faceva questo, insomma, datrice di lavoro, mettiamo così.
Certo, per capirci, ci spieghi nel tuo caso, cioè per dire, quando tu dovevi andare in ferie, a chi le chiedevi le ferie? Alla ditta con cui eri assunto o a quella per cui di fatto svolgevi il lavoro?
A chi, scusa, non sto sentendo, a chi?
A chi chiedevi le ferie, per esempio, o altre?
Ah, no, questa, la cosa era tutta con la ditta cliente, cioè nel senso io con la ditta che mi pagava, la mia ditta datrice di lavoro, cioè questa società di consulenza, io non c'avevo proprio zero rapporto, c'ho tuttora zero rapporti, ma tipo a volte sono capitato alla cena aziendale e il capo manco mi ha riconosciuto, cioè, nel senso perché non mi conosceva nessuno proprio.
Certo.
Era proprio una ditta che veramente prendeva i soldi dal cliente, mi dava lo stipendio e basta.
Certo, per oltre alla differenza salariale, che ovviamente è importante, c'erano altre disparità che notavi all'interno del posto di lavoro? C'erano delle cose che non ti aspettavano o che dovevi fare tu e altre persone invece no?
Nel mio caso no, in alcuni altri casi, non il mio, in alcuni altri casi sì, cioè nel senso venivano prese delle persone che avevano fatte fare delle cose, cioè so di altre persone in altre ditte a cui è successa questa cosa, per cui effettivamente facevano delle cose diverse. Nel caso nostro no, eravamo proprio un gruppo di persone totalmente intercambiabili, assolutamente non riconoscibili tra consulenti o no, nel senso
i consulenti eravate tutti quanti
dalla mail,
certo, e i consulenti eravate tutti quanti della stessa azienda, o c'erano addirittura anche più ditte di consulenza ed eravate nello stesso
varie
posto.
Aziende, sì,
quindi c'erano gli interni, poi c'erano i consulenti della ditta A, della ditta B, della ditta C.
Esatto, sì, ci sono tante società che facevano, c'erano alcune società che facevano delle consulenze vere e proprie, nel senso che ti do la persona per un anno, per due anni, per uno o due progetti specifici, che è quello che dovrebbe essere la consulenza. Poi c'era questa cosa nostra del body rental all'infinito, della subordinazione nascosta, poi in pratica, nel senso che comunque che erano questi body rental all'infinito, che sono tratta assolutamente illegali, a quanto ho capito, e che andavano avanti appunto per 10-15 anni e erano varie aziende che facevano questa cosa. E tra l'altro anche in quantità, nel senso la ditta dove stavo saranno state, cioè la ditta cliente, saranno state 100-120 persone e i consulenti secondo me erano almeno una quarantina.
Tu o altre persone nel tuo stesso contesto di lavoro hanno valutato, visto che appunto il body rental, diciamo, il body rental, nonostante sia una parola che si usa con grande leggerezza come fosse una pratica lecita, non è una pratica lecita in Italia. Non soltanto non è auspicabile per noi, ma non è lecita, come tu giustamente dicevi. Quindi mi viene da dire che magari alcune persone avrebbero anche potuto valutare di fare vertenza, no? No? O in qualche modo, no, mettendola anche un po' sul piatto, tipo, no, o mi assumi, migliori le condizioni di lavoro o ti faccio vertenza. Questa cosa è capitata? Cioè, ci sono persone nel tuo ambiente che sì, hanno fatto vertenza o qualcosa del genere?
Allora, che io sappia, no. Nel senso che comunque tendenzialmente, siccome la cosa, diciamo, era un posto dove si lavorava abbastanza bene, pagavano relativamente poco, però non pochissimo, insomma, non so di gente, perché la gente tutto sommato era, si accontentava, metti caso così, sì. Non so di gente in un caso del genere forse c'ha senso magari farla dopo la vertenza, cioè nel senso una volta, certo, andato via c'ha anche senso, però non so di persone che l'abbiano fatto, ecco.
Ho capito. In generale, sì, in senso, non si sembra nemmeno, se ho capito bene, che questo fosse un tema, no? Magari anche con le rappresentanze sindacali, immagino più interne, spesso strutture di consulenza hanno ben poche rappresentanze sindacali, non so, magari dicelo, no, tu, ma senti, cosa, proprio, non era, non era un grande tema.
Sindacali, poi tra l'altro erano proprio anche contratti diversi, nel senso, io ero metalmeccanico, in quanto edite consulenza, se non c'hanno un campo specifico fanno metalmeccanico, in Italia se non c'è un contratto di categoria fai quello, e invece la ditta cliente, stando in un campo ben specifico, aveva un altro contratto, quindi sì, è anche complicato fare rappresentanza sindacale insieme,
sì.
E tanto che tempo fa, vabbè, non sto entrando nel dettaglio, ma tempo fa c'è stata una vertenza molto forte all'interno di quell'azienda e noi siamo stati invitati anche alle assemblee per questa vertenza, però poi appena subito al primo tavolo siamo stati scaricati immediatamente, cioè nel senso proprio i sindacati stessi di quell'azienda hanno detto no, ma questi sono consulenti, cioè sono consulenti, sono rappresentanti di altri sindacati, sono fuori dall'azienda, non possiamo inserirli all'interno di questo tavolo. Cosa che è vera a livello di ragionamento sindacale, ma poi è falsa. Cioè,
certo.
In pratica è falsa, perché tu su un tavolo sindacale puoi portare qualsiasi cosa vuoi, in verità. Certo. Puoi rivendicare qualsiasi cosa a livello sindacale.
Senti, quindi dicevi, hai il contratto metalmeccanico, che in genere, no, la vulgata, penso che con un fondo di verità, ma comunque mi interesserebbe saperla tua, dice che è tra i contratti che gli capitano a chi fa informatica, è il contratto migliore. No, che poi dipende a che livello ti mettono di quel contratto, è chiaro, però non so, tu concorderesti con questo? Ti sembra che effettivamente sia un contratto buono?
Sì, no, il contratto è, vabbè, io non sono molto esperto di contratti perché sono sempre avuto quelli, però okay, che io sappia sì, dovrebbe essere uno dei migliori, qualche ho capito, cioè, sì, in effetti, però ci abbiamo forse più ferie degli altri, non saprei. Però sì, che io sappia, è comunque uno dei migliori in generale.
Vabbè, sì. Forse abbiamo un altro intervento da qui.
No, io non ne so molto dei contratti, però quello che posso dire è che il contratto metalmeccanico ha la reperibilità obbligatoria, e immagino che i termini di questa reperibilità siano quelli pensati per quando le industrie producevano le automobili e se fermavi la catena di montaggio diciamo c'era un danno serio, e magari quindi i termini di questa reperibilità nell'IT, come tutto in realtà tutto, siano molto diversi, ma si applicano quelli. E tutto questo per dire che secondo me questo era quello dell'IT, era un'industria prevalentemente artigianale fino a un po' di fino a, dalle origini è prevalentemente artigianale, anche quando anche per le aziende che gestivano sistemi informatici di grandi su grossa scala, ed è un processo, cioè stanno studiando ora man mano come industrializzare, portare il processo industriale, che è un processo non necessariamente tecnico, ma anche e soprattutto umano, in questo settore che è relativamente nuovo, come io personalmente, parlando con amici e amiche, mi rendo conto che questo processo di industrializzazione lo stanno subendo forse ancora più in ritardo settori come quello ad esempio del cinema, dell'intrattenimento, eccetera. Però vabbè, sto divagando.
Vabbè, se non abbiamo altre domande, io lascerei andare l'ascoltatore che ci ha chiamato e che ringraziamo per questo, e ovviamente a meno che non ci fossero delle, delle altre cose da aggiungere.
Io,
no, vai.
Se io le mie opinioni sulla su questa cosa di industrializzazione ce l'ho, insomma, magari non voglio perdere.
No, no, vai, vai, scusami, non volevo toglierti il microfono.
Io sono assolutamente d'accordo con il dottore che ha parlato adesso, nel senso, è chiaro che l'informatica si sta muovendo per motivi è un po' la tempesta perfetta, nel senso che ci sono anche dei motivi pratici per farlo. Nel senso che si sta muovendo verso appunto una industrializzazione, nel senso, da una parte, nel senso, prima era tutto fatto molto più artigianalmente, adesso ci sono da una parte per le aziende dei processi di burocratizzazione, dall'altra parte dell'informatica dei processi di automazione che permettono appunto di, che ne so, creare infrastrutture via software, quindi non devi più installare il server singolarmente, ma c'è tutte le cose allineate, diciamo, tutte, diciamo, dei robottini tra virgolette che fanno tutti i lavori e creano le infrastrutture, configurano le macchine, e questo è un vantaggio anche, cioè, nel senso, da una parte è un vantaggio per noi sistemisti, perché faccio il sistemista, se non l'ho detto, per noi sistemisti è un vantaggio per motivi ovvi, perché meno lavoro, meno cose, dall'altra parte però porta avanti questo processo che sta tenendo dappertutto di appunto di industrializzazione, nel senso che comunque poche persone possono fare tutto il lavoro, persone molto specializzate che paghi magari anche tanto, ma sono poche persone, poi serve un po' una massa di persone per gestire in maniera molto bovina, perdonare il tempo, molto a livello base, non c'è bisogno di avere persone semi istruite rispetto a questa cosa, ma basta una persona qualsiasi per fare delle procedure un po' più base, molto più base, cioè non c'è bisogno di avere più conoscenza specifica per la gran parte delle persone, servono solo alcune persone che hanno una conoscenza d'elite, diciamo tra virgolette, molto specifica, e quindi sì, l'informatica sta andando in questo ambito, ecco.
Va bene, ti ringraziamo, vuoi dire qualcosa?
No, grazie, volevo dire.
Va bene, allora ti ringraziamo per questo contributo telefonico e niente, se è tutto, buon ascolto.
Ciao.
Ciao. Ciao. Allora, ricordo il numero di telefono 06 49 17 50 per chi volesse chiamare, come stanno facendo già altre persone. Ricordiamo, stiamo parlando del mondo del lavoro, in particolare del lavoro delle persone che lavorano nell'informatica come noi. Tra l'altro, non so se non l'abbiamo detto, ora mi è venuto in mente perché la persona che ha chiamato ha detto: sì, faccio il sistemista. Forse noi non l'abbiamo detto che lavoro facciamo. In realtà io faccio l'help desk e lavoro in un ambiente, diciamo, di lavoro tipo open space, stanzoni in cui ci sono altre persone come me che fanno l'help desk. In realtà è un lavoro abbastanza ibrido, siamo quasi tutti maschi cis, c'è soltanto una consulente donna nel mio posto di lavoro, e devo dire che è un ambiente anche abbastanza maschilista quello dove mi trovo io. Non so voi come siete messi sul vostro posto di lavoro?
Come sono messi? Diciamo che vabbè, nel senso, più che riceviamo una telefonata, intanto magari dico giusto due parole, che ovviamente di posti di lavoro ne ho girati parecchio, e l'idea che mi sono fatto è che il lavoro nell'informatica è questo è proprio uno stereotipo, lo sa penso chiunque, è un lavoro sempre prettamente maschile, e quindi è un lavoro, non direi che è una conseguenza, ma comunque poi in pratica lo è sempre un lavoro in cui le discriminazioni di genere sono nettissime, ma è stato molto chiaro chiaro il fatto che le donne nel mio stesso ambiente di lavoro ricevevano mansioni peggiori, mansioni direi femminilizzate e una paga regolarmente più bassa alle volte, in questo, come dire, questo a volte, nonostante ho avuto magari una capo sopra di me che era una donna e che insomma, a suo dire, non ne dubito sulla sincerità, no? Cercava in qualche modo di cambiare le cose, notavo come comunque si riproducevano, magari anche per scelte che non era in grado di fare quella persona allo specifico, perché magari veniva ancora più in alte, ma in pratica comunque poi alla fine le promozioni se le beccavano solamente i maschi e c'era sempre uno stacco di salario. Vedo che c'è la chiamata pronta e quindi mi azzitto e lascio la parola a chi ci ha chiamato allo 06 49 17 50. Mi sa che gli devi alzare il microfono.
Allora ti alzo il microfono, sei in diretta. Ciao, buongiorno.
Io ho la mia terapia forzata. E
pronto?
Ho soldi sul conto e non me l'hanno accreditata. Sono andato al CAF, diciamo, di patronato. E vorrei il numero dell'INPS e il numero di COBAS nazionale. Io c'avevo, perché io ho un numero.
Allora aspetta un attimo.
E c'ho un numero della
niente, allora scusate, forse questa telefonata non riusciamo un attimo a gestirla. Ora vediamo un attimo,
magari ci riparliamo un attimo fuori onda, e visto che forse la senza che ridere, allora, no,
è caduta la linea, scusate,
mi sembra che forse voleva più delle informazioni dirette, che naturalmente va benissimo, cercheremo di darle, ma stiamo avendo un pochino di problemi nell'interazione, nel senso, comunque vi continuo ad invitare a chiamare per segnalare anche voi quello che avete osservato sul vostro posto di lavoro. Mi sembra, no, che cambiando vari posti sicuramente discriminazioni sono penso sotto gli occhi di chiunque, ma abbiamo anche un po' di audio registrati su questi, non so se vogliamo mandarli nel frattempo, così magari nel frattempo ci arriva,
sì,
anche la chiamata.
Mandiamo questi audio, così eventualmente, se diciamo l'ascoltatore che aveva chiamato prima ci può richiamare, perché abbiamo perso la linea.
Allora, il mio ambiente di lavoro in generale mi piace, anche grazie al fatto che molte delle persone con cui lavoro sono belle persone con cui ho un rapporto buono e sereno. Non lo trovo però un ambiente equilibrato da un punto di vista delle diversità. E a differenza di altri posti di lavoro in cui ho lavorato precedentemente nella mia vita, personalmente come donna cisgender non ho mai subito molestie fisiche, verbali, neanche nella forma di, tra virgolette, battutacce infelici da membri del mio team, quindi da questo punto di vista è ok. Però il sessismo è presente, magari in altre forme, ma è presente, ed sono anche forme comunque molto visibili. In primis il fatto che la maggioranza del team è composta da uomini, e anche che la maggior parte dei candidati che ci vengono regolarmente proposti quando c'è bisogno di un nuovo membro del team sono uomini. Ci sono anche stati casi di promozioni a posizioni più elevati che fino ad ora hanno coinvolto nella maggioranza dei casi colleghi uomini, e in certi casi anche episodi giustificabili dalle competenze e capacità della persona specifica coinvolta, in altri casi lampanti favoritismi. Difficile, come dire, la cui natura era assolutamente chiara ed evidente a tutti. E oltretutto, secondo me, questa impostazione non riguarda il nostro team, ma esiste proprio a un livello aziendale, perché la quantità di donne presenti nei vari team, sempre interni all'azienda con cui collaboriamo, diminuisce sensibilmente più la natura del lavoro del team è tecnica e quindi specializzata. E penso che questo sia un problema anche in generale del settore dell'informatica, sinceramente. E personalmente non conosco alcuna persona trans, o quantomeno dichiaratamente trans, che lavori nell'azienda. Secondo me, da parte dell'azienda al momento non c'è alcuna iniziativa né interesse nell'affrontare la disparità di genere, nemmeno volendo restare nel confronto binario tra uomini e donne cisgender. Quindi penso che purtroppo questo si rifletta anche su lavoratrici e lavoratori trans in modo inevitabile.
E E qua volevo mandare un altro file che però mi è appena saltato e dice che non me lo apre, perché questo è il bello dei computer. Peccato, perché era un altro audio interessante. Ma allora invece ci riprendiamo la parola noi mentre cerchiamo di risolvere i computer.
Apri un ticket al Tech Block.
Apro un ticket. Non so se però per questi ticket c'è quel genere di SLA super efficiente di cui parlavamo prima, per cui bisogna scattare immediatamente. Vediamo se adesso ci riesco.
Il mio ambiente di lavoro è poco stimolante e non è equilibrato, non c'è sensibilità né consapevolezza sui temi della diversità, dell'accessibilità, nonostante lavoriamo appunto nell'IT, sulle tematiche LGBTQIA+, sui privilegi, l'intersezionalità, sono tutti argomenti che sono assolutamente fuori portata. E ci sono delle persone con le quali collaboro per provare ad organizzare dei workshop, delle iniziative, insomma, lavorando soprattutto sulla parte di responsabilità rispetto a queste tematiche legate al nostro lavoro, proprio alla nostra professione, ma in generale c'è moltissima superficialità, pochissima attenzione, pochissimo interesse anche in generale. E il problema più grande resta negli anni il management, la guida di queste aziende, non soltanto la mia ma anche altre con cui collaboriamo, è bianca, etero, cis, che insomma chiaramente non ha nessun tipo di scambio e fondamentalmente si muove sempre sulle stesse dinamiche.
Io, ripeto, mi trovo bene, abbastanza bene, cioè nel senso io mi trovo molto bene a livello umano con i miei colleghi, quello sicuramente, motivo per il quale insomma sono anche contenta di quello che faccio e di come lo faccio. Ora, è stimolante il mio lavoro? No, ma nel senso che non lo trovo proprio stimolante in generale questo tipo di lavoro, non lo sognavo quando ero bambina, ecco, diciamo questo, non è creativo, ecco, non è... Cioè, purtroppo poi ci sono, nella vita ci sta il lavoro nutritivo e il lavoro stimolante, se così lo vogliamo dire, no? Il lavoro che fa per te. Il lavoro nutritivo è un lavoro che ti sostiene a livello economico e ti permette di vivere, ok? Più o meno bene, e questo è il mio caso, quindi per me questo è un lavoro nutritivo, cioè mi dà la possibilità di vivere, di pagarmi le mie spese, insomma, abbiamo capito. Invece chi poi magari fa un lavoro con passione, che è bellissimo, che non gli pesa lavorare, lo troverà sicuramente stimolante. Questo no, non è un lavoro stimolante, ma non necessariamente perché non mi si diano stimoli, ma proprio perché anche se me li dai non li trovo stimolanti, ecco, diciamo così.
14:20, questa è sempre Radio Onda Rossa in Ponte Radio con Radio Stacchio, Radio Quar, Radio Wombat, e stiamo ancora parlando di lavoro nell'informatica e riceviamo una quarta telefonata che volentieri mandiamo in onda. Ciao.
Sì, ciao, intanto molto interessante quello di cui state parlando. Io volevo tornare un attimo indietro perché avevate fatto un accenno alla questione del diciamo dell'illegalità del body rental, insomma, di quando questa pratica è diciamo quasi legale, comunque legale da un punto di vista appunto della legalità, e quando invece no. E come spiegavate, credo, insomma, anche se sono un po' attratti, perché sto lavorando anche, ma in realtà sarebbe legale affittare in qualche modo i propri dipendenti presso un'altra azienda, cioè spostarli presso un'altra azienda, in realtà sarebbe meglio dire, qualora ci fosse un contratto di appalto per fornire un certo servizio, eccetera. Io sostanzialmente sono in body rental anch'io, come l'ascoltatore che ha chiamato prima, cioè sostanzialmente lavoro in un altro posto, sono diciamo impiegata, quindi pagata con un contratto presso una piccola azienda di IT, ma in realtà il mio lavoro si svolge da tutt'altra parte, non conosco minimamente i miei presunti colleghi dell'azienda per la quale dalla quale sono assunta, non ho nessun tipo di rapporto se non quello della busta paga che mi arriva in mail o di poche altre comunicazioni ufficiali. mentre il mio lavoro si svolge in tutt'altra parte, come dicevate prima. A chi chiedo le ferie? Beh, le ferie le chiedo all'azienda dove fisicamente vado a lavorare. L'azienda che in realtà,
quindi non al tuo datore di lavoro.
Ferie. Scusa.
Pronto?
Scusa, mi dicevi?
No, dicevo, quindi non le chiedi al tuo datore di lavoro, le chiedi ad un'altra azienda.
Esatto, perché in realtà non avrebbero comunque nessun tipo di non avrebbe nessun tipo di importanza nemmeno il loro darmelo o non darmela, consentire a quel periodo scelto piuttosto che un altro, perché in realtà non hanno nessun tipo di rapporto con quello che è poi il mio lavoro quotidiano. Quindi è puro e semplice body rental illegale quello che in qualche modo io, i miei colleghi e moltissime persone in Italia vivono sostanzialmente. Quindi questo lo volevo chiarire, perché è così ed è una realtà. L'altra cosa sulla quale mi sentivo di intervenire, essendo una donna lesbica che lavora appunto in un ambiente, come dicevate anche voi, con una grande presenza, una prevalente presenza maschile, e come sentivo anche negli interventi, anche se appunto sono riuscita a cogliere poco, con un palese sessismo da un punto di vista dell'avanzamento di carriera, delle possibilità di formazione, per esempio una cosa che succede nel nostro ambiente, almeno in certi settori, nell'IT, è quello di accedere, che fa parte a volte anche proprio della formazione e anche dei benefit che si hanno, di accedere alla possibilità di avere delle certificazioni, no? Che in qualche modo ci specializzano, aumentano le nostre competenze. Anche questo accesso, che ovviamente significa usufruire di corsi di formazione e certificati che costano in termini economici, è una cosa alla quale noi donne, le mie colleghe ed io, accediamo con molta molta difficoltà, così come tutti gli scatti di carriera, gli avanzamenti, la possibilità di assumersi le responsabilità di progetti che sono più interessanti, più stimolanti e via dicendo.
Certo, quindi insomma, no, poi ci confermi quello, se non sbaglio c'era un audio, devo dire la verità, non mi ricordo se tra quelli che abbiamo già mandato e tra quelli che intendevo mandare a breve, che ci diceva come in qualche modo anche no, quindi la presenza delle donne, la loro valorizzazione diminuisce man mano che il lavoro diventa, no, più specializzato. Cioè sì, magari la presenza numerica c'è pure, però sempre solamente, no, in qualche modo poi alla fine, no, mi sembra che si riproduca il meccanismo del lavoro del lavoro di cura anche nel campo dell'informatica. Il lavoro specialistico invece evidentemente è un lavoro per maschi cis, un po' questo ci confermi?
Sì, assolutamente, assolutamente, anche proprio nella io ho l'impressione, almeno nell'esperienza ormai decennale che ho, è che anche quando ci permettono noi donne di avanzare, arriviamo sempre all'ultimo gradino, ma poi ci fermiamo sempre sotto al penultimo gradino, e sopra abbiamo sempre un maschio cis bianco che fondamentalmente è più importante di noi. Quindi non riusciamo mai in un progetto, in un team, in una unit, come la vuoi chiamare, a guidarla e a darle un'impronta che sia, insomma, in qualche modo diversa, una prospettiva diversa. E questo è un, secondo me, un fatto significativo.
Certo. Allora, grazie mille per il tuo intervento. E io manderei...
Grazie a voi per la trasmissione. Un abbraccio.
Sì.
Io volevo agganciarmi a quello che ha detto la compagna, non per quanto riguarda il sessismo, che comunque ritengo che questo sia un ambiente molto sessista, ma anche il razzismo, nel senso che io al momento lavoro per una multinazionale della consulenza, e in questo contesto vedo che, appunto, avendo questa multinazionale sede in tutto il mondo, delega parte del lavoro, anche quello di reperibilità di primo livello, ma anche altro, perché ad esempio in India i lavoratori e le lavoratrici vengono pagate meno, a lavoratori che si trovano ad esempio in India. e sono considerati molto meno qualificati, gli dai da fare gli scarti, perché noi siamo il team italiano, siamo quelli forti e loro quelli che costano poco e quindi devono fare il lavoro più di merda, e dopodiché appunto vengono appunto gli viene dato da fare le cose peggiori sia di notte che di giorno, perché comunque quel team è di fatto venduto alla pari del resto, però poi gli vengono date le mansioni peggiori e ci si lamenta sempre in termini anche razzisti di come loro lavorano, dopodiché molto spesso la barriera linguistica ad esempio è più nostra che loro, per esempio, quindi ci troviamo a interagire con loro
perché parlate con loro in inglese, non in italiano.
Sì, sì, ma poi vengono invitati in delle riunioni dove la gente parla mezzo italiano e mezzo inglese, certo. E loro chiaramente non parli per un'ora e mezzo in italiano e poi a un certo punto vuoi che facciano una cosa e glielo dici in inglese, quelli stanno là. Certo. Non so cosa possono fare in quell'ora e mezzo in cui noi ci parliamo in italiano. Io ci provo, ma non sempre ci riusciamo. E, cioè, insomma,
certo.
Comunque appunto vengono sfruttati e anche appellati in maniere razziste, gli viene dato le mansioni peggiori, sono considerati meno specializzati, quando molti e molte saranno ugualmente specializzati o comunque magari hanno pochissimi anni di esperienza e quindi è quello il motivo per cui sono meno specializzate, perché vogliono pagarli meno,
certo.
E li prendono giovani ma fuori.
Siamo in chiusura, tra pochissimo il Ponte Radio si interromperà.
Siamo in chiusura.
Io andrei con l'ultimo audio e poi con quello andremo direttamente alla sigla e ci saluteremo, e grazie per averci ascoltato finora.
Lavoro mi piace, lo trovo stimolante in parte, lo trovo equilibrato. Le diversità, io sono mi sembra di stare comunque in un'isola felice, sia a livello di città, la città in cui vivo, sia a livello di ambiente. Io sono una donna, sono lesbica, sono visibile, non ho mai nascosto la cosa, conosco diversi colleghi gay, non mi pare di aver mai sentito né risatine né tantomeno insomma discriminazioni dirette. Per quanto riguarda l'equilibrio di genere, anche in questo caso a livelli apicali, dirigenziali c'è equilibrio, forse sono addirittura più le donne, questo perché poi alla fine insomma rientra anche nei piani, il piano di organizzazione attività, quello di perseguire insomma un equilibrio di genere. Non posso sapere se ci sono episodi di sessismo, io personalmente non ho mai assistito, non sono mai stata oggetto di episodi di sessismo, e anche guardando un po' quelli che sono i resoconti dei consiglieri e delle consigliere di fiducia, che sono le persone a cui ti rivolgi se hai qualche problema, insomma, sono denunciati soprattutto conflitti tra pari, conflitti con i superiori, molestie più di tipo psicologico, insomma, non sessuali.
Va bene, 87.9 Radio Onda Rossa, siamo in conclusione del Ponte Radio, abbiamo 10 secondi, sarà rapidissimo. Ricordo a tutte e a tutti che c'è attiva la campagna di radioabbonamento di Giror di Radio Onda Rossa, quindi se potete, se volete, andate sul sito www.ondarossa.info, cliccate sul banner e poi ci potete sostenere tramite Produzioni dal Basso.
Vai, sigla, grazie per averci ascoltato, un abbraccio, ciao ciao.
Ciao.